io cercherò di essere molto sintetico perché poi volevo fare dare lo spazio a Marina e farvi lavorare voi su queste cose qui. Ho scelto queste due narrazioni, no? L'acqua della vita e il libro di Tobia, perché per alcuni aspetti hanno una struttura simile e che per altri aspetti rappresenta un po' la struttura tipica di queste narrazioni, no? Vi riassumo rapidissimamente la fiaba L'acqua della vita. È una fiaba dei fratelli Grimm. L'incipit di questa fiaba racconta di un re che si ammala, malato, che sta per morire. Questo re ha tre figli. Nel castello del re c'è un vecchio che sa che c'è un rimedio per questa malattia, che è l'acqua della vita, che però, dice il vecchio, è difficile da trovare, bisogna andare a fare un viaggio, eccetera, no? I primi due figli partono, cioè prima uno e poi l'altro, no? Molto spavaldi, orgogliosi, ah, ci penso io, perché poi vogliono avere l'eredità del regno, insomma, se riescono in questa impresa. In realtà non ci riescono, perché non ascoltano il vecchio e neanche un nano, cioè quando partono dal cancello, dalla reggia del re, c'è un piccolo nanerottolo che chiede loro: ma dove state andando? E tutte e due in modo sprezzante: ma vattene fuori dalle scatole, non ci rompere, no? E quindi si perdono e non arrivano. L'ultimo figlio invece, più umile, più semplice, quando incontra il nanerottolo dice: ma sto cercando l'acqua della vita. E il nanerottolo dice: io so la strada per arrivarci. Infatti lui ci arriva, lì ci sono tutta una serie di vicende, no? Non deve addormentarsi, deve superare delle prove, solite cose che ho già detto prima. Riesce a prendere l'acqua della vita, ma siccome è un buono e un ingenuo, dice: prima di portare l'acqua della vita a mio papà, al padre, voglio liberare i miei fratelli. Il nano lo mette in guardia, sta attento, guarda, non fidarti. Infatti questi qui vedono che ha l'acqua della vita, tac, gliela rubano, insomma, e fanno bella figura davanti al padre, dicendo che che il figlio stava ordendo, no, suo svantaggio, insomma. Quindi il padre poi vuole farlo uccidere, eccetera. Però in questa, dove c'è l'acqua della vita, c'è anche una principessa che è sotto incantesimo, che è prigioniera di un incantesimo, e quando finalmente arriva il figlio per prendere l'acqua della vita, la principessa dice: bene, tu sei venuto a liberarmi, torna da me fra un anno, ci sposeremo, e ecco. E quindi anche qui l'ultima parte della fiaba rappresenta i due figli maggiori che tentano di andare a liberare la principessa, ma non ci riescono, ancora una volta c'è una strada d'oro, vabbè, tutti piccoli, e mentre l'ultimo figlio riesce, la principessa, e poi vissero felici e contenti. Insomma, questa è molto in sintesi la struttura. Che cosa c'è da notare di queste narrazioni? Il libro di Tobia invece immagino che lo conosciate tutti, no? Sapete un po' la vicenda del libro di Tobia, no?
La riassumiamo.
Anche
lì c'è la stessa situazione.
Sì, la situazione è simile, perché anche nel libro di Tobia la prima parte è dedicata al padre di Tobia, che si chiama Tobi, che è un uomo giusto, è un uomo giusto perché, dice questo testo, seppellisce i morti, è fedele alla legge, ma ad un certo momento gli capita una disgrazia, cioè mentre si addormenta appoggiato a un muro, degli uccelli fanno i loro escrementi, li cadono sugli occhi e diventa cieco. E diventando cieco anche la moglie lo dice: ma insomma, tu non combini niente di buono, eccetera. Quindi c'è una situazione di malattia all'inizio. Anche in questo caso c'è, dall'altra parte, nel libro di Tobia siamo nella media, no? Ci sono dei parenti di Tobi, Raguele, no? Che ha una figlia, Sara. Questa figlia è stata data in sposa a sette mariti che sono morti nella prima notte di nozze, quindi proprio, no, incantesimo. Vedete, vedete che questa è una narrazione archetipica, non è storica, no? Cioè non è storia, sono delle fiabe, ma fondamentalmente, no? E ecco, e anche qui c'è la figura del mediatore, no? Dell'intermediario tra i due mondi, che è Tobia, che a un certo momento viene mandato dal padre nella media dicendo: guarda, io morirò, tu dovrai seppellirci, a me la mamma, no? Però io ho una piccola somma, una piccola eredità che ho lasciato a questo lontano parente, vai. E Tobia va e riesce, adesso poi vedremo come, a recuperare il denaro e a liberare Sara, no, dall'incantesimo, e a sposarsi, a riportarla indietro e guarire anche il padre, no? Quindi questa è un po' la struttura. Perché questa struttura è importante?
Scusa, però bisogna aggiungere che tutto questo è possibile grazie a un angelo che l'accompagna.
Infatti, ecco, l'angelo che l'accompagna, e non solo l'angelo, ma anche un cane, no? Che rappresentano esattamente quello che nella fiaba sono il vecchio, no? Che sa che esiste un rimedio, e la strada per... e il nano, no? Quindi la struttura è simile. E la struttura, quindi, di queste narrazioni qual è? Una situazione di rottura, no? Di non conciliazione iniziale, no? È come dire, e questa è la condizione di partenza, cioè, ecco, detto in termini più filosofici o psicanalitici, potremmo dire che la situazione di partenza è che la nostra coscienza e il nostro inconscio non si parlano, no? Si ignorano, no? E questa però è una condizione che produce da un lato la malattia, no? Del re di Tobi. Una vita, come dire, una malattia, insomma, no? Dall'altro lato produce che tutta la saggezza, la sapienza custodita nell'inconscio è sterile, non produce nulla, non produce vite, come la principessa incantata, oppure come Sara, che ahimè non riesce a sposarsi, perché tutte le volte che si sposa muoiono i mariti, no? Questa è la situazione che molti di noi magari abbiamo attraversato. Chi fa il mio lavoro, no? Molte persone che arrivano nella stanza d'analisi vivono questa lacerazione, questa divisione, no? Tra, ecco, anche qui questa lacerazione è tra il corpo e la mente, è tra l'anima e tra il maschile e il femminile, tra l'umano e il divino, tutte le divisioni, no? Che è l'opera diabolica, no? Di Abalain, la separazione, la rottura, no? Cioè non si può arrivare, come dire, a una vita felice se non riusciamo a mettere insieme queste parti, a trovare il modo di farle parlare, di metterle in contatto. Ci vuole però una figura, no, che faccia da ponte, che costruisca un legame. Nelle fiabe l'eroe, Jung direbbe la funzione trascendente, no, eccetera. No, cioè c'è come dire, una figura che in un qualche modo deve rimettere in contatto i due mondi. Quando questo succede, ecco che il re guarisce, Tobi riacquista la vista, e la sterilità del femminile, dell'anima, direbbe Jung, no? Non è più tale, cioè diventa feconda, è quindi capace di produrre vita, e quindi questa è la parte finale. Quindi vedete che questa struttura è una struttura archetipica, potremmo dire, che troviamo in tantissime narrazioni. No? E ecco, vediamo adesso, appunto, io vi volevo leggere alcuni passi, no, del libro di Tobia, che in un certo senso ci aiutano a capire un po' tutto questo processo, no? Allora, vi ho già detto della malattia di Toby, vi ho già detto della situazione di Sara, no? Dei suoi sette mariti morti. Vi dico qualche cosa adesso riguardante appunto l'angelo, il cane, la madre, la notte, il fiume, il pesce, cioè alcune situazioni che accadono nel libro di Tobia che sono chiaramente archetipiche, no? Allora, come giustamente ha detto Mario, no? Il padre Toby dice a Tobia: parti per la media da questi parenti, no? E Tobia rispose al padre: quanto mi hai comandato, io lo farò, padre, ma come potrò riprendere la somma dal momento che lui non conosce me né io conosco lui? Che segno posso dargli perché mi riconosca, mi creda, mi consegni il denaro? No, Toby dice: c'è un documento, autografo, metà, è un po' il simbolo, no, che si usava anche nell'antica Grecia, cioè metà ce l'ha l'altro, un'altra metà ce l'ho io, quando ci ricongiungiamo, li mettiamo insieme, vediamo che uno è e ti darai i soldi, no? Cercati dunque, o figlio, un uomo di fiducia che ti faccia da guida, lo pagheremo per tutto il tempo fino al tuo ritorno. Uscì Tobia in cerca di uno, pratico della strada, che lo accompagnasse dalla media. Uscì e si trovò davanti l'angelo Raffaele, non sospettando minimamente che fosse un angelo di Dio. E qui ecco l'angelo che si offre, no, di accompagnarlo, conosce la strada e conosce anche tutto quello che Tobia deve fare, no? Vedremo poi del pesce, eccetera, no? E poi è importante anche questo versetto. Il giovane partì insieme con l'angelo e anche il cane li seguì e si avviò con loro. Questo piccolo particolare è interessante perché il cane rappresenta un po' la dimensione più istintiva animale, no? Quindi quelle parti arcaiche che nella fiaba sono rappresentate dal nano, dal nanerottolo, dall'informe nanerottolo, no? E l'angelo invece rappresenta il vecchio, no? Vecchio saggio, è un po' la parte che sa, no? E che accompagna, no? In questo viaggio. Ecco, un piccolo particolare è la partenza, no? Questo interessa, che qui si potrebbe dire tante cose, no? Tobia si preparò per il viaggio, uscito per mettersi in cammino, baciò il padre e la madre. E Toby gli disse: fa buon viaggio. Allora la madre si mise a piangere e disse a Toby: perché hai voluto che mio figlio partisse? Non è lui il bastone della nostra mano, lui la guida dei nostri passi? Si lasci perdere il denaro e vada in cambio di nostro figlio. Quel genere di vita che ci è stato dato dal Signore è abbastanza per noi. E il padre le disse: non stare in pensiero, nostro figlio farà buon viaggio, tornerà in buona salute da noi. Ecco, tutto questo, guardate, condensato in pochissime righe, è esattamente tutto quello che succede nella vita di tutti, no? Cioè la necessità ad un certo punto del figlio di partire per il suo viaggio e quindi in un qualche modo di vincere le resistenze di un materno che, se all'inizio della vita è assolutamente vitale e importante per un bambino, può diventare poi un veleno, no? Nell'impedire. Non è un caso che in un altro grande mito, no, del nostro Occidente, che è il mito di Parsifal, Parsifal ad un certo momento, che poi lui era figlio di una madre rimasta vedova, no? Quindi figlio unico di madre vedova, situazione piuttosto pericolosa, no? E che cosa succede? Che Parsifal vede passare questi cavalieri della tavola di Re Artù e dice: ah, io voglio fare il cavaliere. E la mamma gli viene un coccolone, no? Anche perché il padre cavaliere era già morto, dice: oddio, se questo va anche lui a fare il cavaliere, me lo ammazzano anche lui. Quindi non vuole che parta. E Parsifal si impunta, decide di partire ugualmente, al punto tale che la madre dice, questa narrazione bellissima, cade cadde a terra e morì di crepacuore. In un qualche modo, ecco, questo è, qui si vede la resistenza della madre, ma no, tu sei il bastone della nostra vecchiaia, no? Rimani qui, cioè i figli usati come bastone della vecchiaia, no? E invece Tobia parte e fa questo viaggio. Camminarono insieme finché di sorpresa la prima sera, allora si fermarono a passare la notte sul fiume Tigri. Notate, la sera e notte, anche questo ha un significato archetipico. Non siamo più nel regno del diurno, della coscienza, siamo nel regno della notte, delle tenebre, dell'inconscio, no? Potremmo anche dire. Il giovane scese nel fiume per lavarsi i piedi, quando ecco un grosso pesce balzò dall'acqua e tentò di divorare il piede del ragazzo, che si mise a gridare. Ma l'angelo gli disse: afferra il pesce, non lasciarlo sfuggire. Il ragazzo obbedisce, vedete, anche questo è importantissimo, no? Riesce ad afferrare il pesce e a tirarlo a riva. Gli disse allora l'angelo: aprilo e togli nel fiele il cuore e il fegato, mettili in disparte e getta via invece gli intestini. Il fiele, il cuore e il fegato possono essere utili medicamenti. Quindi l'angelo lo istruisce, anche qui cosa può rappresentare questo pesce che aggredisce, che mangia e che in un qualche modo il ragazzo deve affrontare, no? E trattenere da questo pesce qualcosa che deve essere messo da parte e usato. Ecco. E poi arriva, ecco questo, arriva finalmente da Sara, no?
Lo dirai dopo cosa significa il pesce,
non lo perché no, lo, si sa, allora rappresenta un po' la capacità di addomesticazione, di addomesticamento delle potenze, delle pulsioni, ma anche delle energie molto potenti dell'inconscio, no? Avere a che fare con l'inconscio, dice Jung, è avere a che fare con qualcosa che ha una potenza divina o demoniaca molto forte, molto intensa, no? Molto capace. È la potenza di quei vissuti emotivi di cui parlavo prima, no? Che non sono stati metabolizzati attraverso il lavoro del sogno, come direbbe Bion, no? Che non sono stati trasformati in pensiero. Ecco, la potenza di questi vissuti può essere tale da farci perdere ogni ragione. Quindi il rapporto con l'inconscio è anche un rapporto in cui bisogna affrontare delle emozioni fondamentali, no? Molto difficili. Per questo che il lavoro analitico non è un lavoro che si basa sull'interpretazione dei contenuti. Questa era la prima psicanalisi, ma non è questo. Il lavoro analitico è la costruzione di una relazione, di un contenitore che sia in grado di contenere questi vissuti emotivi intensissimi, molto forti, e che quindi possono essere insieme l'analista e il suo paziente metabolizzati, integrati, no, vissuti. Quindi l'analisi non è l'interpretazione dei contenuti, no? L'analisi è la costruzione dei contenitori. È quello che oggi si chiama il paradigma ontologico dell'analisi, no? Al posto del paradigma epistemologico. Epistemologico nel senso che si pensava che l'analista era quello che interpretava, no? Tante volte lo faceva anche, no? Però causando degli ulteriori traumi a sto povero paziente, no? Oggi invece il paradigma ontologico dice che lo sforzo dell'analista è di diventare, di essere la verità emotiva del paziente, no? Quella verità emotiva che il paziente, un po' come un bambino, no? Non è in grado di sostenere e di contenere, ecco, insieme nella relazione con l'analista, che quindi rappresenta una sorta di buona madre, no? o di buon padre è in grado di reggere, di sostenere questi vissuti per riuscire a pensarli, a metabolizzarli. Questo rappresenta il pesce fondamentalmente. No? Bene, arriva da Sara e... Aspetta, sono... No, no, hai fatto bene. Ecco, Tobia chiaramente ha paura, no? Perché sente, no? Ho sentito dire inoltre che un demonio le uccide i mariti, per questo ho paura, il demonio è geloso di lei e lei non fa del male, ma se qualcuno le si vuole accostare, egli lo uccide. Io sono l'unico figlio di mio padre, ho paura di morire, di condurre così alla tomba, eccetera, no? Non hanno un altro figlio che li possa seppellire, no? Queste sono le paure, ma ecco, nella stanza d'analisi queste paure le sentiamo in tantissimi modi. Ma io ho paura, ma io non ce la faccio, ma io non sono capace, c'è un demone che uccide tutti i mariti. Sono molto reali, no, queste cose, no? E l'angelo dice, ascoltami dunque, oh fratello, non preoccuparti di questo demonio, sposala, abbi fiducia. Non avere paura. Vedete che il consiglio che dà l'angelo a Tobia è il consiglio che dà una mamma sufficientemente buona al proprio figlio. È il consiglio tante volte che molti analisti danno ai loro pazienti. Non avere paura. Sono certo che questa sera ti verrà data in moglie. Quando però entri nella camera nuziale, prendi il cuore e il fegato del pesce, ecco, e mettili un poco sulla brace degli incensi. L'odore si spanderà, il demonio lo dovrà annusare, fuggirà e non comparirà più intorno a lei. Cosa vuol dire? Vedete qui condensato in poche righe un lavoro psicologico che a volte richiede anni, no? Che è appunto il modo di addomesticare o di depotenziare i demoni. I demoni tutti li abbiamo dentro di noi, a volte sono così potenti che ci impediscono di vivere. È possibile con questi strumenti depotenziarli, no? Depotenziare le loro forze e quindi riuscire in un qualche modo a scacciarli. Ma poi dà un altro consiglio interessante, anche questo sarebbe tantissimo da dire, no? Prima però di unirti con essa, alzatevi tutti e due a pregare. Supplicate il Signore del Cielo perché venga su di voi la sua grazia e la sua salvezza. Beh, questo anche questo è un passaggio importantissimo, perché in questo senso vi dicevo prima, no, che queste narrazioni insegnano come si impara ad amare. E qui in questa frase c'è dentro tutto quello che bisogna imparare, bisogna sapere per imparare ad amare. Cioè che la relazione tra due persone, soprattutto la relazione d'amore, funziona se non è esclusivamente una relazione fra due persone, cioè se c'è un terzo. Se io dovessi pretendere che lei risolva tutti i miei problemi, poveretta, la metto in croce. E se lei pretendesse da me che io li risolva tutti i suoi problemi, io mi sentirei soffocare, non sono capace. Ecco cosa vuol dire pregare. Vuol dire riconoscere che ciascuno deve avere un punto di riferimento esterno alla coppia. È quello che in una battuta da bacio perugina si dice, no, che non bisogna guardarsi negli occhi, ma guardare insieme in avanti, no? Perché ci si guarda negli occhi a due, ma questo vale anche nel rapporto madre-figlio, padre-figlio. C'è altro, e questo invito che l'angelo fa, pregate prima di unirvi, è fondamentale, perché altrimenti non regge la relazione, per le rispettive proiezioni, bisogni di comprensione, di sicurezza, di accudimento. Ma se io li riverso verso mia moglie, poveretta, la metto in croce, no? Cioè, il mio bisogno di riconoscimento, che magari deriva da una ferita di un cattivo riconoscimento materno della mia infanzia, se pretendo che sia lei a sanare sta cosa, no, non ci siamo, non funziona. Dopo un po' la relazione scoppia, no? Quindi vedete la saggezza che c'è. E appunto, Tobia obbedisce all'angelo, no, fatta, e si sposano e poi tornano e portando anche le medicine per guarire la cicità del padre, no? Ecco, io mi fermerei qui, perché sennò poi diventa troppo lungo, e a questo punto iniziamo il lavoro vostro, in cui l'obiettivo è quello di provare appunto a pensare un po', adesso attraverso una serie di esercizi, la vostra vita come una narrazione archetipica. No?
Grazie.